Abbiamo il piacere di ridare il benvenuto a un grandissimo virtuoso dell'oboe. Abbiamo il piacere di riaccogliere qui a Rete 2 Omar Zoboli, ben ritrovato.
Grazie, buongiorno a tutti.
Dunque, l'anno scorso ci eravamo sentiti in più occasioni, anche perché l'anno scorso era il centenario di Pasculli, il Paganini dell'oboe, questa figura qui, Omar Zoboli, hai dedicato tanto, praticamente gran parte della tua carriera allo studio filologico di questa figura. Ma noi siamo qui oggi per parlare del tuo nuovo lavoro discografico, dedicato questa volta a lavori di Beethoven, Mozart, Donizetti e Wiederkehr. Qual è la genesi un po' di questo nuovo lavoro?
Dunque, questo lavoro rappresenta, come praticamente tutte le mie registrazioni, una tappa sulla strada della ricerca di una prospettiva, diciamo, interessante e un po' originale, ma anche, d'altro canto, un'esecuzione storicamente informata. Però il livello di informazione che io cerco è poi un livello di informazione che permette di nuovo di ricreare una cosa viva e attuale. Quindi il lavoro è partito da Wiederkehr, che è un compositore a cui ho dedicato un altro disco monografico, compositore interessantissimo che è andato a Parigi durante la rivoluzione francese, e lì si è dato molto da fare come violoncellista, soprattutto come musicista d'orchestra, ma come compositore, e ha scritto moltissimi brani, fra l'altro sinfonie concertanti anche, e sonate, e ha scritto queste tre sonate, tre per oboe e flauto, oboe e fagotto. La terza sonata, la seconda anzi, che appare sul disco, non l'avevo trovata, è venuta fuori negli ultimi anni grazie a una studentessa che è andata a Boston alla biblioteca per caso e ha visto che c'era questa prima stampa. Wiederkehr mi ha tirato dentro un po' a diverse tematiche. La prima tematica è dove potevano averla suonata, no? Quindi sicuramente nei salotti. I salotti che poi sappiamo anche Rossini aveva naturalmente incrementato con le sue composizioni, no? Però erano un poco prima, all'inizio dell'Ottocento. E quindi nei salotti cosa si suonava? Si suonava sicuramente tante trascrizioni, perché il salotto serviva per ricordarsi di brani che magari erano stati eseguiti con un ensemble più grande, come l'Adagio del Settimino di Beethoven, oppure con altre formazioni, e venivano ridotti per poter essere. Quindi anche l'aggancio fra Wiederkehr, Donizetti, Beethoven e Mozart è nato un po' in questa maniera.
Certo, e svegliamo allora il titolo del disco, perché nel salottino di Beethoven apparve un oboe, tradotto in italiano dal titolo "And in Beethoven's Little Saloon an Oboe Appeared". Dunque, come possiamo intendere questo titolo? In che forma appare un oboe nel salottino di Beethoven?
Sì, precedentemente l'oboe, come del resto il strumento a fiato, erano strumenti che apparivano all'aria aperta. Allora sappiamo che ci sono serenate, appunto, da eseguire a Censereno, quindi Mozart e tantissimi altri autori, Beethoven, oboisti come Cromer, come Fiala, come poi tanti altri musicisti hanno scritto serenate. Quindi l'oboe generalmente era associato all'orchestra oppure all'aria aperta in ensemble di fiati. Cosa succede all'inizio, alla fine del Settecento? Succede che alcuni oboisti incominciano a scrivere dei brani col fortepiano, no? Quindi come in questo caso, oppure i fratelli Teimer, che erano tre fratelli viennesi molto famosi perché erano dei grandi virtuosi, tanto che Beethoven li sentì e scrisse due meravigliose composizioni, grande trio opera 87, le variazioni sulla Cinderella in la mano, e certamente questi brani non erano destinati per essere suonati all'aperto, ma nei salotti. E questo ha generato tutta una serie di altre composizioni, come quintetti di Mozart e di Beethoven stesso, per pianoforte fiati e tante altre cose, in cui l'oboe è entrato nel salotto, e all'inizio dell'Ottocento si assiste a un fiorire di composizioni, tutti i grandi compositori, o direi i compositori che loro stessi erano attivi come interpreti, hanno scritto per l'oboe, e musiche da salotto. Addirittura il più emblematico è il Morceau de Salon di Calli Voda, che era violinista al Gewandhaus e che era un amico evidentemente del primo oboe, e ha scritto questo meraviglioso pezzo, meraviglioso perché ci dà una quantità enorme di informazioni e di annotazioni, di articolazioni dinamiche che ci possono poi essere utili per l'interpretazione.
Tra l'altro questo disco lo esegui insieme a Giorgio Cerasole al fortepiano, e suonate entrambi degli strumenti particolari, degli strumenti d'epoca che si sposano proprio con questo mondo salottiero dell'inizio Ottocento.
Certamente, abbiamo scelto di suonare alcuni, appunto un pianoforte Walther, che è uno dei primi pianoforti che Mozart stesso usava nei prototipi, e poi progressivamente è stato sviluppato. E io uso un oboe, in fondo un oboe molto semplice, perché dobbiamo immaginare che noi vediamo le cose come evoluzione, ma in realtà tutto accadeva contemporaneamente. C'erano strumenti avanzati, strumenti antichi che convivevano, quindi si suonava un po' ancora sul cembalo, si suonava sui primi fortepiani, si suonava con oboi già a sei chiavi. Io ho usato un oboe a due chiavi, che era l'oboe di Mozart e l'oboe di Beethoven delle sinfonie, che ha resistito fino quasi alla metà dell'Ottocento, parallelamente a strumenti molto molto più elaborati, come quello che comprò Pasculli più tardi, negli anni 1850, che esisteva già dal 1830. Quindi questi strumenti convivevano. L'esperimento è stato anche di suonare uno strumento così semplice, perché uno dei grandi virtuosi di oggi, conosciutissimo, Alfredo Bernardini, ha scritto un bellissimo articolo in cui viene fuori che l'oboista, che è amico di Rossini, Baldassare Centroni, ha suonato tutta la vita, quindi fino agli anni 30-35, 1835, un oboe e due chiavi. E questo mi ha molto intrigato, per esplorare anche cosa succede con un oboe e due chiavi quando sono in tonalità complesse come Mi maggiore o Fa minore, che sicuramente non sono comode, no? Questo genera quindi un'interpretazione, se vogliamo, no? Perché se lo suonassi con uno strumento più tardi, con le chiavi, alcuni problemi spariscono. Allora, chissà cosa ha sentito Donizetti quando ha scritto lo strumento. Lui aveva uno strumento con poche chiavi, cioè l'amico per cui ha scritto era un amico del liceo musicale di Bergamo, per cui ha scritto questo pezzo. Forse aveva un oboe con poche chiavi, però non si sa bene tutto questo. Quindi questo mi intrigava molto, di vedere dove si può arrivare con uno strumento così semplice, no?
Entriamo allora un po' nel vivo di queste opere che presentate nel CD. Abbiamo già parlato un po' di Beethoven, magari restiamo un attimo su Beethoven, perché la trascrizione che proponete avviene grazie a una figura particolare, Giuseppe Gariboldi. Qual è la storia di questo adagio dal settimino?
Esattamente la storia del salotto di Beethoven. Gariboldi era un artista italiano famosissimo, che però viveva a Parigi e quindi viveva insegnando e dando concerti praticamente privati, nell'accademia, a casa della gente. E quindi in queste accademie si suonavano i pezzi famosi, si suonavano arie d'opere con variazioni, si suonava. E il Settimino di Beethoven era uno dei pezzi più famosi dell'epoca. Era un pezzo che è stato eseguito moltissimo e che, di cui si parlava molto. Quindi, per averne un piccolo assaggio, Gariboldi ha trascritto per flauto o oboe, manoscritto da lui, probabilmente perché a Parigi c'erano un paio di oboisti come Garnier, come Barré, che suonavano benissimo. Quindi ha trascritto l'Adagio, che sostanzialmente è un brano per clarinetto e accompagnamento, in gran parte, e ha fatto una bellissima trascrizione in cui ha praticamente fatto una melodia stupenda che potrebbe essere di una sonata per violino o violoncello di Beethoven, no? E questo è assolutamente interessante perché la trascrizione genera una cosa nuova. Sì, il tema della trascrizione è sempre un tema che è stato controverso.
Sì, la trascrizione, da un lato anche la necessità di voler eseguire magari un pezzo di repertorio con i mezzi che si avevano, d'altra parte però tutta una serie di aspetti estetici che nascono da questa riflessione.
Sì, io ho portato una citazione a proposito della notazione e della trascrizione che trovo assolutamente illuminante di Ferruccio Busoni, che fra l'altro durante la Prima Guerra Mondiale abitava a 50 metri da dove io abito attualmente, a Zurigo, per cui ci passo sempre davanti e mi ha sempre affascinato questa... Hanno messo un piccolo ritratto in basso rilievo con scritto qui ha vissuto Busoni dal 1916 al 1919. Busoni scrive in una sua riflessione a proposito della notazione. La notazione, la scrittura di pezzi musicali, è in primo luogo un ingegnoso espediente per fissare un'improvvisazione, sì da poterla far rivivere in un secondo tempo. Ma tra quella e questa, cioè fra la notazione e l'idea, corre lo stesso rapporto che c'è fra il ritratto e il modello vivo. L'esecuzione deve sciogliere la rigidità dei segni e rimetterli in movimento. Poi, rivolgendosi ai suoi critici, fra virgolette, quadrati, dice: invece i legislatori, richiama legislatori, pretendono che l'esecutore riproduca la rigidità dei segni e considerano la riproduzione tanto più perfetta quanto più si attiene ai segni. Questo mi sembra un punto di partenza di riflessione che genera innanzitutto, davanti alle partiture che abbiamo eseguito con Giorgio Cerasoli, genera molte riflessioni, ma soprattutto una grande ricerca, no? Quindi bisogna vedere cosa c'era intorno, oppure ricreare un mondo, ricercare, ma sappiamo che ormai sono passati 200 anni, quindi possiamo trovare delle tracce, ma anche di queste tracce bisogna farle vivere, quindi cosa si fa davanti a una partitura? E c'è anche un'altra cosa che scrive Busoni a proposito della trascrizione, che adesso riassumo in poche parole. Lui dice praticamente che quando lui trascrive Bach, lui si rifà a un'idea originale che cerca di scoprire dietro la musica di Bach, e quindi quando lui la trascrive per il pianoforte, lui aveva suonato sicuramente i pianoforti Pleyel, i pianoforti Erhard, ma aveva anche uno Steinbeck, se non sbaglio, il pianoforte viennese dell'inizio del Novecento. Quando, dice Busoni, quando io suono con queste devo trovare un'altra maniera, devo inventare un linguaggio. E questo mi affascina molto, perché scrivendo quello che scrive sulla composizione, cioè lui prima suona i pezzi, come faceva Bach, del resto, come faceva Mozart, poi li annota. Fa un percorso molto simile alla musica jazz, no? Oggi, no? Che è rimasto forse da questa tradizione orale, cioè di non considerare la notazione definitiva, ma un work in progress, un'opera aperta, come direbbe Umberto Eco, in cui continuare a elaborare. Un po' il contrario del conservatorio, che conserva, quindi legifera. D'altro canto è necessario anche questo aspetto, perché se un giovane studente incomincia ha bisogno di regole, no? La cosa che è successa è che le regole hanno forse prevalso molto, ma ci sono movimenti, ci sono artisti, ci sono che vanno in tutte le direzioni. Però credo che allora questa traccia che ci ha dato Busoni, che in fondo è quella che ha seguito anche Arnon Cour in tutta la sua ricerca musicale, in tutta la sua vita, e alla fine ha eseguito le sinfonie di Beethoven con un'orchestra di strumenti moderni, perché ha superato, ha ricercato un nuovo linguaggio più attuale, no? E così. Non è mai stato un purista, ma un purista nel senso della ricerca, ha continuato a ricercare, cioè non ha mai pensato, ho trovato, penso. Questo credo che sia forse lo spirito che abbiamo cercato di applicare anche con... Naturalmente adesso ascoltando la registrazione ci sono delle cose che farei diversamente, ma è una tappa. Direi, no?
Nell'opera di Mozart che proponete nel CD, che è originariamente per la sonata per pianoforte e violino numero 1 in fa maggiore, e qui si sente molto fortemente questo aspetto idiomatico, linguaggio violinistico, che trasposto sull'oboe crea tutta un'altra dimensione.
Esatto, uno dei primi temi che abbiamo dovuto affrontare era gli arpeggi del violino, come farli sull'oboe. Alla fine abbiamo arpeggiato più il pianoforte, no? Quindi l'idea era, sicuramente c'era uno slancio in questo arpeggio, come renderlo con uno strumento che non ha le corde, per esempio, no? D'altro canto, quando ci sono degli accordi di una sinfonia dell'ouverture, ci sono sempre questi accordi in cui gli oboi, i fiati suonano, quindi c'è qualcosa in comune fra un arpeggio di violino che accompagna il pianoforte, perché è una sonata per pianoforte e violino, come del resto tutte le sonate anche di Beethoven, almeno fino a un certo punto sono state scritte per pianoforte e violino, no? Tra l'altro anche le romanze di Schumann sono per pianoforte e oboe, non per oboe e pianoforte. Questo ci dà una prospettiva molto interessante su come pensasse sicuramente il compositore, no? Cioè un'unicità di suono in cui due strumenti si fondono, no? E non uno strumento che fa il solista, l'altro che lo accompagna. Quest'idea è molto più tarda, penso.
A completare il disco poi ancora due compositori, Wiederker, che già citava prima, a cui vi già dedicato in passato delle registrazioni, e poi Donizetti, compositore che associamo all'opera lirica, qui in veste cameristica. Leggiamo nelle note del CD l'oboe come prima donna, no? Come questa espressione che rende forse già un po' la chiave di lettura per questo pezzo.
Certamente, quando Donizetti scrive, siamo subito colpiti dalla bellezza delle sue melodie, e quindi praticamente entriamo subito sul palco dell'opera o sul palcoscenico di un piccolo teatrino, no? Ma comunque ci mette in scena Donizetti. Del resto anche Rossini, no? Nelle sue composizioni da camera, quelle Pesce de ma vieillesse, quelle che ha scritto dopo quando si era ritirato ancora a Parigi, mette sempre in scena gli strumenti o fa una scena di teatro come nel caso del Petit Train de Plaisir, dove rappresenta una scena di un incidente ferroviario tremendo in cui poi muore un ricchissimo proprietario e gli eredi per tristezza ballano il cancan, perché naturalmente hanno ereditato un sacco di beni. Quindi c'è sempre un aspetto teatrale straordinario. Questa sonata è un piccolo gioiello, se vogliamo, è essenziale. Cioè, le melodie sono veramente come se lui scrivesse una miniatura o facesse un piccolo quadretto.
Mentre Wiederker invece si tratta, in questo caso, non di una trascrizione, ma di una vera e propria composizione per fortepiano e oboe.
Sì. Allora, Wiederker aveva conosciuto Garnier. Garnier era l'oboista più affermato dell'epoca, quindi scrive un pezzo idiomatico, anche se poi viene pubblicato, come si faceva all'epoca, per vendere, per violino o per clarinetto in do, ma in realtà l'estensione è perfettamente quella dell'oboe. La cosa interessante è che Wiederker era dentro a un humus musicale in cui nuotavano degli stilemi, delle armonie che erano comuni a Beethoven, a Schubert. Quindi In realtà in una sonata c'è un tema che assomiglia a quello della Pathétique di Beethoven e molti dicono, ah sì, quando lo sentono, ah sì, a copiare, ma è stato scritto prima. Chissà che Beethoven non abbia sentito Wiederkehr. Adesso no, a parte gli scherzi, ma è molto interessante perché era uno che viveva in un humus e assorbiva, quindi sapeva scrivere in maniera mirabile, usando un dialogo musicale che veramente, cioè, mi ha sempre sorpreso. La prima volta che ho suonato una sonata di Wiederkehr era grazie al fatto che ho fatto il mio esame con Holliger e volevo fare qualcosa di speciale. Naturalmente, come italiano, avevo suonato Sequenza di Berio e Niccolò Castiglioni, Aleph, perché erano i pezzi che mi avevano portato Holliger. Ma suonai questo video, la prima sonata di Wiederkehr Mi minore, che è un pezzo completamente Sturm und Drang, molto diverso dalle altre, fra l'altro, che avevo scoperto grazie alla pubblicazione di Jimmy Brown, che era un topo di biblioteca, un oboista inglese che è stato per decenni in tutte le biblioteche a fare fotocopie su carta termica e a pubblicare cose meravigliose. Lui mi disse: "Guarda, questa sonata vale la pena". Mi aveva sentito suonare Pasquali, me la diede in mano e devo dire che mi aveva veramente convinto, aveva ragione. C'è dentro veramente tanti mondi, no? E abbiamo cercato di tirarli fuori anche nella nostra maniera di suonare, quindi con le dinamiche, gli sforzati, tutte queste cose, ma anche col cantabile. E poi sì, non si è mai finito di scoprire, perché finalmente ho trovato anche le sinfonie concertanti, sono alla Bibliothèque Nationale a Parigi, sono veramente straordinarie, sempre due movimenti, introduzione, allegro, ma spesso ci sono degli organici come un oboe, un clarinetto, due corni, violoncello, oppure un oboe, un clarinetto, un fagotto, due violoncelli, sono molto speciali come organico, un po' rivoluzionario anche come qualcosa di condiviso un po' nell'orchestra, insomma.
E potremo allora anche sentirvi magari prossimamente dal vivo.
Allora, abbiamo suonato un paio di concerti prima di registrarli e stiamo cercando, magari speriamo che qualcuno sia interessato, magari
Lanciamo l'invito.
a invitarci molto volentieri.
Con molto piacere. Allora, grazie mille Omar Zoboli per essere stato con noi e per averci presentato il nuovo CD, And in Beethoven's Little Saloon an Oboe Appeared. Nel salone di Beethoven apparve un oboe, nuovo disco uscito recentemente, Omar Zoboli all'oboe e Giorgio Cerasoli al fortepiano. Grazie mille per essere stato con noi, in bocca al lupo e sempre tanta musica.
Grazie anche a voi.